prima volta. A cura di Cristina Carpinelli.
Roberta Petrucci è una pediatra che lavora per Medici Senza Frontiera. La incontriamo appena tornata in Italia da una missione in Siria, una prima volta che racconta la guerra con lo sguardo di un medico esperto che resta comunque colpito da quanto sta accadendo in questa terra martoriata da una guerra esplosa nel 2011, un conflitto che ha causato più di 350.000 morti, almeno la metà della popolazione sradicata e che vive ora in varie parti del mondo. Insomma, una storia che noi abbiamo deciso di raccontarvi con lo sguardo di una donna pediatra italiana, e questa è la sua prima volta.
Sì, grazie molte per questa opportunità, perché io sono tornata da pochissimo, sono tornata dalla settimana scorsa ed è veramente importante per me riuscire a condividere le storie che ho vissuto attraverso i nostri pazienti, attraverso i nostri colleghi. Quindi sì, grazie di questa occasione.
Ecco, lei dov'è che è stata in particolare in Siria?
Io ho fatto diverse missioni nella regione, sia nella parte irachena, quindi nel sud l'anno scorso, e quest'anno nella parte nord-est della Siria, in un progetto che abbiamo nella città di Asakeh, in un ospedale nazionale.
Quanto è stata in questa ultima missione in Siria?
Quest'ultima missione sono stata un mese in supporto al progetto, al team per aprire le attività di neonatologia e di pediatria, su un progetto che è partito come progetto chirurgico in supporto a tutti i casi di trauma principalmente legati alla guerra, e che adesso ci siamo resi conto che purtroppo i bisogni della popolazione non si limitano a quello ma sono estremamente più ampi. Quindi negli ultimi mesi abbiamo aperto un progetto anche di maternità e pediatria.
Ecco, adesso diciamo delineato un po' l'aspetto operativo, no? Quando volevo chiederle invece dal punto di vista suo, no? Dal suo punto di vista, cosa è stato arrivare lì, cosa si aspettava e cosa si è invece vista arrivare addosso rispetto a quello che si aspettava?
Per me non era la prima volta in contesti difficili, anche in contesti di guerra, però devo dire che è stata una delle prime volte in cui veramente i racconti della popolazione sono talmente drammatici, talmente umani allo stesso tempo e talmente difficili anche da gestire dal punto di vista personale, che ecco, è stata una missione molto complessa, molto difficile dal punto di vista personale. Un po' questo in tutte le missioni che ho fatto in questo specifico contesto. Le storie sono terribili, è anche molto difficile riportarle perché appunto sono talmente varie e talmente drammatiche da diversi punti di vista che diventa complesso condividerle. Io credo che forse l'immagine che più abbiamo negli occhi noi sia quella legata al bombardamento, a una città devastata da bombardamenti e combattimenti, e questo è sicuramente un aspetto drammatico, però c'è tutto un contorno di fatti familiari, di fatti personali che è altrettanto drammatico e che non si limita solamente al momento del conflitto, ma che purtroppo ha delle ripercussioni sulla popolazione sul lungo termine, sul lunghissimo termine anche. Una delle principali cause per cui i pazienti arrivano nel nostro ospedale ad Asakeh sono dei traumatismi legati a vittime di mine antiuomo o di trappole esplosive. Quello che ci raccontano i pazienti, e soprattutto i familiari, è che finalmente dopo diversi mesi la guerra è finita nella loro città, nel loro villaggio. Dopo mesi passati in campi profughi decidono finalmente di tornare a casa, e nel momento in cui tornano a casa, nella loro cittadina, nel loro appartamento, purtroppo rimangono vittime di mine e di trappole esplosive che vengono deliberatamente lasciate in oggetti di uso familiare. Quindi sono state riportate mine all'interno di il frigorifero, il condizionatore d'aria, una teiera, una pentola. Quindi la famiglia torna a casa, apre il frigorifero e la mina esplode.
C'è un atto proprio vile, meschino.
Deliberato, sì, e che soprattutto colpisce bambini. La metà dei nostri pazienti sono bambini sotto i 15 anni. Perché? Perché ovviamente probabilmente sono anche meno preparati, quindi può capitare che durante la loro vita quotidiana raccolgano un oggetto che non conoscono e questo poi si dimostra essere una mina. La giornata tipica nell'ospedale purtroppo vedeva l'arrivo di un gruppo di bambini della stessa famiglia colpiti da mina. Perché spesso sono bambini che stanno magari andando a raccogliere l'acqua o stanno andando ai campi per far pascolare il bestiame, a raccogliere legno, semplicemente a giocare, perché poi sono bambini, a prescindere da tutto, soprattutto una volta tornati a casa, tornano nei loro luoghi dove avevano l'abitudine di giocare. Un bambino raccoglie l'oggetto e l'oggetto esplode. Tipicamente spesso il primo bambino ovviamente non sopravvive e muore nell'impatto, ma tutti gli altri bambini che stanno attorno arrivano con diversi livelli di traumatismo. Purtroppo ci sono tantissimi bambini che devono subire delle amputazioni di un arto o di più arti, quindi bambini anche adulti ovviamente, che torneranno a casa nella migliore delle ipotesi con una ferita, ma spesso su una sedia a rotelle perché hanno perso entrambe le gambe, per esempio. Questo vuol dire che oltre al dramma di aver vissuto la guerra, oltre al dramma di essere stati in un contesto estremamente difficile come sfollati, di essere poi ritornati e di aver subito il trauma, un trauma del genere ha un impatto su quella famiglia e su quella comunità a vita. Quindi sono bambini, ragazzi, adulti che purtroppo avranno una vita molto limitata dal fatto che avranno un handicap permanente. Quindi purtroppo questo fenomeno delle mine viene deliberatamente messo in atto perché, a prescindere che un esercito altro abbia vinto perso la guerra, l'obiettivo è di avere un impatto devastante sulla popolazione su lunghissimo termine.
Questo genere di cose, no? Cioè, quindi vedere giorno per giorno, diceva lei, arrivare bambini, magari anche fratelli o comunque bambini che appunto si muovevano insieme per andare a prendere l'acqua piuttosto che in altri contesti, cosa generava in lei? Chiaro che essendo un medico la prima cosa è l'intervento, aiutare, ma poi, cioè, col senno magari a freddo la sera, che cosa pensava? Questo anche per introdurre la campagna di Medici Senza Frontiere, che ha a che fare proprio con le emozioni e che ha come titolo umano. No? E poi parla di tutte le emozioni che riguardano anche coloro che lavorano in contesti come quello che lei ci ha descritto, quindi in Siria.
Sì, sicuramente le emozioni sono contrastanti. Come dice lei, nell'arrivo del paziente, nelle prime ore, per fortuna si lavora e quindi ci si emoziona poco. Le emozioni vengono in un secondo momento ed è un mix. La primissima emozione che ho è sicuramente un'emozione di rabbia, perché tutto questo sta succedendo in realtà sotto i nostri occhi e non facciamo abbastanza. Quindi anche io, per quanto nel mio piccolo abbia contribuito ad aiutare la popolazione, mi sento impotente rispetto a quella che è una guerra terribile in cui in qualche modo, in quanto italiana, mi sento complice. Quindi penso che non si faccia abbastanza, né ovviamente dal punto di vista politico per cercare di fermare una guerra, ma va al di là magari del nostro mandato, delle nostre possibilità, ma anche per garantire quelle che sono le regole minime all'interno di un conflitto, quindi garantire comunque che i civili vengano protetti, che le strutture sanitarie vengano protette. Noi in Siria abbiamo un numero altissimo di ospedali che stiamo supportando, che sono stati nel tempo bombardati, comunque utilizzati come target, e spesso più volte sulla stessa struttura, quindi che venga garantito comunque l'accesso alle cure, che vengano protetti i civili, che vengano garantiti i corridoi umanitari per poter permettere sia ai civili di uscire, ai casi medici più gravi di uscire, ma anche a tutti gli stock di supply medici che noi normalmente forniamo in molte di queste strutture, di poter arrivare dove veramente serve. Quindi tutto questo sono azioni concrete che potrebbero essere messe in opera, non dico facilmente, ma comunque potrebbero essere messe in opera e che non viene fatto. Tutto questo sta succedendo sotto i nostri occhi senza che purtroppo si faccia molto. E continuo a ringraziarvi per averci dato l'occasione anche di parlarne, perché penso che sia importante in generale, ma importante anche dal mio punto di vista personale poter condividere questa cosa con chi forse ha meno l'occasione di potersi informare su quello che succede. A livello di emozioni, ripeto, un mix. C'è sicuramente la tristezza di vedere bambini, ragazzi, soprattutto spesso gruppi di fratelli e cugini, mi ricordo quattro sorelle che sono state ricoverate da noi per lungo tempo, appunto con gravi amputazioni, sai, si capisce benissimo che saranno ragazzine che non potranno andare a scuola, faranno fatica ad avere una vita normale, anche semplicemente sposarsi, ad avere una famiglia in un contesto dove queste sono cose fondamentali, per cui, e in cui ovviamente l'attenzione all'handicap è molto ridotta. Quindi la tristezza di vederli in quelle condizioni, soprattutto su dei bambini che stavano semplicemente andando a giocare, che si sono ritrovati appunto con una vita distrutta, ma anche la gioia di vedere come queste persone reagiscono, perché nonostante tutto ovviamente c'è un senso di comunità, un senso di famiglia, un senso dell'essere insieme, che ti permette di superare anche quei momenti difficili. Alcuni pazienti addirittura non se ne volevano andare dall'ospedale perché in ospedale, dopo diverse settimane di ricovero, avevano trovato una famiglia, avevano gli amici, era veramente un contesto molto, molto umano, per cui anche questo aspetto della gioia di poter condividere, seppur in un momento molto difficile, delle emozioni forti di sostegno e supporto reciproco.
Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Non